fronte a testi così patetici ed estremi si corre il rischio di dire ho troppo o troppo poco. Per stare al riparo e dalla retorica e dalla paralisi verbale io limiterò il commento a due riflessioni, a due glosse, iscrivendolo in una sorta di dittico, di due tavole, una di tipo letterario che insegua la vitalità di queste due eroine, di queste due figure senecane, e una seconda osservazione di tipo sapienziale, che colga la domanda di fondo o una delle domande di fondo che sono sottese a queste due tragedie. Quindi non dirò del modello o dei modelli di Seneca, segnatamente di Euripide e Ovidio, né del contesto storico, dove inevitabile sarebbe il riferimento alla tirannide di Nerone. Non parlerò neppure del barocchismo linguistico di Seneca, di quello che Eliot ha definito il tono di voce usato al massimo volume in Seneca. Né dirò delle Medee e delle Fedre dei nostri giorni. Medee e Fedre non già burrascose e ribelli che invocano il buio della notte, ma Medee e Fedre controllate, financo miti, che non disdegnano gli sguardi della folla e i riflettori del video. Perché anche dopo 2000 anni i conti tornano a dimostrare che da Medea e Fedra non ci si può liberare. La prima riflessione, la persistenza e la vitalità di queste due tragedie. Dal XIII secolo in poi sono state contate 300 Medee, una fortuna si direbbe preannunciata dal demone profetico di Medea. Nessuno tacerà mai il mio misfatto. Ebbene, di queste 300 favole io voglio ricordarne alcune vicino a noi, a partire dall'immediato dopoguerra, ovvero quando i personaggi escono dalla letteratura e dal mito ed entrano nella politica e nella storia. Anzitutto la Medea di Anhui, composta nel 1946 e rappresentata nel 1948. La Medea di Anhui è una zingara accampata in un carrozzone ai margini della città, fuori dal villaggio. Medea causerà prima la morte di Creuse e Creonte e poi ucciderà se stessa e i figli lasciandosi morire nelle fiamme della roulotte, per cancellare così definitivamente qualunque possibilità di innocenza e soprattutto la sua bella favola di bambina dalla Colchide, dirà Medea Creonte. Di Medea non resti che una favola da raccontare la sera ai bambini di Corinto per far loro paura. È una Medea distruttiva e autodistruttiva, contrapposta a Giasone, l'uomo delle nozze legittime, della normalità, dell'ordine occidentale postbellico. L'accusa di Medea a Giasone non lascia dubbi, razza da bene, razza di giusti e di ricchi. Come parlate tranquillamente. È bello, vero, avere il cielo per sé e anche la polizia. È bello essere buono, onesto, quando appaiono le prime rughe della vecchiaia. Stessa contrapposizione troviamo nella Medea di Alvaro, la lunga notte di Medea di Corrado Alvaro, rappresentata nel 49 a Milano con scenografia di Giorgio De Chirico e musiche di Ildebrando Pizzetti. Qui Medea è una vittima dell'esclusione, è l'emigrante meridionale, probabilmente una donna dalla Calabria, la regione da cui proveniva Alvaro. Medea è l'esule, la straniera, verso la quale si può nutrire solo sospetto e avversione. È Alvaro stesso che ci spiega come va interpretata la sua Medea. Medea, spiega Alvaro, mi apparsa un'antenata di tante donne che hanno subito una persecuzione razziale e di tante che, respinte dalla loro patria, vagano senza passaporto da nazione a nazione, popolano i campi di concentramento e i campi profughi. Gioverà ricordare che Alvaro era migrato prima in Germania e poi in Russia ed aveva partecipato a entrambe le guerre mondiali. Secondo me, ella uccide i figli per non esporli alla tragedia del vagabondaggio, della persecuzione e della fame. Li uccide in qualche modo per salvarli in uno slancio disperato di amore materno. L'infanticidio di Medea, dunque, per Alvaro, come atto non di premeditazione, di vendetta, ma di suprema protezione e di disperata pietas. Di eutanasia, sì, di eutanasia, come succede ancora oggi con le mamme della porta accanto. Un terzo esempio di lettura moderna di Medea, nel segno di questa polarità, di questa contrapposizione civiltà-barbarie, ci viene dalla Medea di Pasolini, il film del 1970. La ricordiamo nel volto magnetico e arcaico della Callas. Dice Pasolini, Medea rappresenta l'epifania del doppione che è in noi compresente, di ciò che fu sacro e di ciò che è sconsacrato. Già le rispettive terre di Giasone e Medea sono destino. Corinto, piatta, malinconica, realistica, è la terra nota e addomesticata di Giasone, la terra della geometria e della razionalità. Nel copione del film leggiamo, ecco, tutto è pronto per il destino illuministico, laico e mondano di Giasone. La Colchide, al contrario, tra i folti calanchi, le rupi mostruose, le terrasse labirintiche, è la terra di Medea, la terra fantastica e selvaggia della sacralità dei luoghi e della religiosità dell'anima. Alla barbarie aurorale e tellurica di Medea, Pasolini contrappone la barbarie nuova e raffinata di Giasone, senza miti e senza simboli. A Medea, sacerdotessa della fecondità, strappata dalla sua terra e privata della sua passione per Giasone, non resta che capovolgere il segno dell'amore con l'infanticidio. L'infanticidio è la conseguenza inevitabile dello sradicamento di Medea dal suo ambiente sacro e della sua perdizione sessuale per Giasone. Qui non c'è conflitto di stanze sentimentali, c'è piuttosto un conflitto di culture. La colpa di Giasone è quella di non aver sentito la diversità culturale di Medea. Per questi motivi, l'atto che è sempre stato considerato paradigma di innaturalità abnorme, vale a dire l'uccisione dei figli, viene da Pasolini rappresentato con la calma naturalità di un rito. Un rito che sottrae i figli al mondo occidentale, che sulla base della temporalità ciclica della civiltà agricola garantisce poi che alla loro morte seguirà la loro risurrezione. Nessuna disperazione nell'omicidio dei bimbi. Così moderni, vero, questi rifacimenti di Anhui, Alvaro e Pasolini, eppure così antichi, così diversi, eppure verrebbe da dire così uguali a quelli dei modelli classici. Infatti questo scontro tra cultura e civiltà era già presente in Seneca. Il coro, nei versi 102 e 106 della Medea, cosa dice? Contrappone alla sfrenata Medea la Vergine Creusa, alla barbara sfrenata Effrena coniunx Virgo Eolia, contrapposta alla barbara la Vergine greca. Giasone non è più inseguito e maledetto dal suocero Eeta, dal padre di Medea, bensì Giasone qui è piuttosto confortato dal consenso del nuovo suocero, Creonte, soceri volentes, i suoceri qui volevano quel matrimonio. Soprattutto questo scontro di culture era già stato codificato nella Medea di Euripide. Come si giustifica Giasone con Medea per averla abbandonata e per star per approdare a nuove nozze? Come si giustifica? Sentite, dice Giasone, prima di tutto abiti in Grecia anziché in terra incivile e poi hai imparato la giustizia e l'uso delle leggi. Tutti i greci hanno saputo della tua cultura e sei celebre. Se vivessi ai confini della terra nessuno parlerebbe di te. Quanto alle nozze regali che mi hai rinfacciato, ti dimostrerò che in questo sono stato prima di tutto abile, poi saggio, e infine che l'ho fatto per il tuo bene e per quello dei miei figli. Medea di rimando bolla Giasone di anandria, di viltà, di colui che è deprivato della caratteristica della ner, dell'uomo, del maschio, sei un vile, e gli dice non ti piaceva da vecchio avere una moglie non greca. Cosa infamante, questa è la verità. Da Euripide a Pasolini cambia lo strumento, ma la musica rimane la stessa. Potremmo concludere così. Giasone, ovvero della civiltà, della legge, della ragione di Stato, sideralmente lontano da Medea, barbara, ripudiata, esule. In parallelo, analoga recensione letteraria si potrebbe fare per Fedra, la donna dalle due menti che chiama gli dèi a testimoni della propria contraddizione. Io voglio ciò che non voglio e che sa di essere condannata a un amore contro natura. Per le figlie di Minosse non ci sono amori normali. Anche qui tante, tantissime Fedre, oltre dopo quella giansenista famosissima di Racine del 1677, Medea riconciliata con Dio alla fine in un convento di Carmelitane, vale la pena di ricordare, per venire direttamente ai nostri anni, la Fedra Belle Époque di D'Annunzio del 1909, la Fedra cristiana e introspettiva di Unamuno del 1911, la Fedra autobiografica dell'Akhcheteva del 1927, sino alla Fedra distorta di Cocteau e ai divertissements della Jussenar, chi non ha il suo Minotauro e Fedra o della disperazione. Tragedia la Fedra che ha appassionato da un lato gli operisti, soprattutto nel 700-800 italiano e francese, e dall'altro gli psicanalisti, in particolare gli psicanalisti dell'incesto e della calunnia a sfondo sessuale, quello che gli esperti e i dotti conoscono come motivo di putifarre. Ebbene, se noi facessimo la recensione anche di queste Fedre, decine e decine di Fedre, si dimostrerebbe come per Medea che ogni rilettura moderna corre sul duplice filo dell'identità e della diversità rispetto al modello senecano. Anche qui identità di musica solo cambia lo strumento. Ma è tempo di passare alla seconda riflessione, alla seconda tavola, quella sapienziale, ovvero Medea e Fedra, creature del male. La parola male, malum, pervade, coi suoi derivati, entrambe le tragedie. Nella Medea ricorre la parola malum ogni 50 versi, dove è giocata anche linguisticamente con il nome proprio, Medea, al fine di suggerirne l'identificazione, Medea malum, dove la nozione di male è martellata dalla persistenza del suono ma, maius, mari, Medea malum. Questo suono maius mari malum allitterante con il me di Medea, verso 362, maiusque mari Medea malum, Medea male, l'abbiamo sentito, maggiore del mare. Fondamentale altre forme del lessico senecano del male assoluto, due parole su tutte. Vi ho detto, nella Fedra ogni 50 versi, addirittura la parola malum, i suoi derivati ogni 47 nella Fedra. Delle altre parole fondamentali, delle parole che indicano il lessico del male assoluto, nefas, con i suoi derivati 7 volte nella Medea, 19 nella Fedra. E poi l'altra parola virus, contro natura, 5 volte nella Medea, altrettante nella Fedra. Quando si danno il male, il malum, l'empietà, il nefas, e il dirum, l'atto contro natura. Quando si dà questa costellazione lessicale malum, nefas e dirum? Quando si dà? Qui la risposta è chiara. Quando si viola la misura, il modus. C'è una misura, un limite nel peccare, c'è un modus peccandi, così come c'è una misura, un limite nel soffrire, un modus dolendi, perché alla base di tutto è legge universale e il modus naturalis. La misura è scritta nell'ordine naturale delle cose. Alla misura, al modus, va ricondotta la moralità. Un amore empio, nefas, è peggio di un amore mostruoso, monstrum. Perché questo, l'amore mostruoso, il monstrum, lo puoi imputare al destino, al fatum. Invece quello, il nefas, lo devi imputare a te stesso, alla tua moralità, ai mores. Medea e Fedra hanno infranto il modus della natura, per questo sono dire, sono creature maledette, contro natura. Ma nei testi che abbiamo ascoltato non c'è solamente il male individuale ed etico di Medea e il male individuale ed etico di Fedra. C'è un altro male, c'è anche il male storico e universale, che consiste nella violazione dello statuto del cosmo. E quanto abbiamo ascoltato nel primo coro, là dove si descrive il nefas, l'empietà di Giasone, il quale con l'atto temerario e sacrilego della spedizione degli Argonauti alla ricerca del velo d'oro ha violato le leggi, ha violato i patti dell'universo, i federamundi. Giasone ha oltraggiato la misura del noto, il limite del finito, il modus della natura, e ha imposto al mondo nuove leggi, le nove leges. Di lì, da quella spedizione sacrilega che ha violato i confini, la fine dello stato di natura, dell'età dell'oro, dell'armonia cosmica, dell'equilibrio, di lì l'origine di tutti i mali, la paura, la corruzione, la guerra. È qui proclamata la negatività cara alla classicità di due concetti, del concetto di infinito e del concetto di nuovo. Entrambi sono negativi perché il primo, il concetto di infinito, non conosce il modus. Il secondo, il concetto di nuovo, non riconosce il passato, non riconosce la tradizione, non riconosce l'imperativo categorico del mos maiorum. Male dunque la rimozione del finito e la ricerca del non finito. Parimenti male il nuovo, il cambiamento, la rivoluzione, chiamata a Roma con l'espressione res nove, era male perché era contrapposta al mos maior. Guarda caso che questa espressione res nove, il cambiamento, le cose rivoluzionarie, questa espressione cambierà di segno e avrà segno positivo in Lucrezio. Lucrezio che segna una cesura e una censura col passato e col pensiero dominante romano, col pensiero dell'ideologia stoica. Pertanto, se per Seneca nuovo è sinonimo di male, nella nuova terra, che abbiamo sentito nel coro verso 370, nuova terra, e nei nuovi mondi, nei nuovi orbes, dischiusi da quel viaggio, perché dice il coro, quel viaggio di Giasone dischiuderà una nuova terra, da allora nuovi mondi si sono aperti. Ebbene, se per Seneca nuovo è sinonimo di male, allora nella nuova terra e nei nuovi orbes non sarà da vedere né in generale la celebrazione trionfalistica del progresso, né, secondo Seneca, nello specifico, l'anticipazione profetica della scoperta del mondo nuovo, come alcuni hanno inteso. E qui una breve parentesi. Perché dico questo? Perché va reso noto che Carpentier, questo scrittore musicologo cubano, nel suo romanzo ispirato a questa invenzione, a questa anche parodia di Cristoforo Colombo, nel suo romanzo L'arpa e l'ombra del 1979, Carpentier mette in bocca a Cristoforo Colombo la citazione e la traduzione dei versi finali di questo coro della Medea. Cosa dice il Cristoforo Colombo di Carpentier? Mi soffermo sulla strofa finale del sublime coro che canta le geste di Giasone. Prendo una penna e traduco con quei versi che molte volte dovrò citare in futuro. È l'identificazione in Carpentier tra Cristoforo Colombo e Giasone. Un'identificazione, questa, Cristoforo Colombo-Giasone, che Carpentier non ha inventato, ma trovava già accreditata nel Cristoforo Colombo storico, perché Cristoforo Colombo nel 1501-1502 ha scritto il Libro delle Profezie. Cos'era il Libro delle Profezie? Era un'antologia di tutti i passi biblici, classici e medievali che profetizzavano la sua impresa, la scoperta delle nuove terre. Ebbene, nel Libro delle Profezie, Cristoforo Colombo cita e traduce, con evidente riferimento autobiografico, proprio questo coro senecano della scoperta di nuove terre e di nuovi mondi. La conferma definitiva di questa lettura in chiave autobiografica ci viene dal figlio di Cristoforo Colombo, Ferdinando, il quale con evidente compiacimento dice, dove lo dice? Proprio in margine a una copia delle tragedie di Seneca possedute da suo padre e passato a lui. In margine cosa scrive il figlio? Questa profezia dei mondi nuovi, della nuova terra, si è compiuta per merito di mio padre Cristoforo Colombo, ammiraglio, nel 1492. Ma questa interpretazione secondo la quale questo finale del coro di Giasone prefigura la scoperta del continente nuovo, a me pare tanto attraente quanto infondata, tanto bella quanto non vera. Piuttosto, in quel capovolgimento degli assi temporali e spaziali, per cui all'apparire di nuove terre e di nuovi mondi, l'indiano berrà il fiume dell'Armenia, e il persiano al Reno, in questo scenario apocalittico, il lettore antico vi poteva vedere l'inveramento, la realizzazione del mondo alla rovescia di Virgilio, della Dynaton virgiliano, della prima egloga. Ma noi moderni io credo che possiamo cogliervi, almeno istintivamente, ma non solo, la prefigurazione di quello oggi che con un vocabolo artificiale e per me anche un po' angustiante pronunciarsi, va sotto il nome di globalizzazione. Vale a dire, la signoria dell'uno, del continuo e del simultaneo sul molteplice, sul discreto e sul diacronico. Proprio quella riduzione delle pluralità e quella contrazione delle differenze che Seneca aveva individuato come conseguenze fatali della spedizione degli Argonauti. Cosa dice Seneca? Al verso 336 del coro, del primo coro. Quella nave ha unificato, traxit in unum, ha unificato le parti del mondo che leggi provvidenziali avevano tenute separate, distinte e divise. I beni dissepti federa mundi. Il mundus bene disseptus, il cosmo armoniosamente diverso e diversificato, è tractus in unum, è unificato, è omologato, è reso tutto uguale, sono scompaginati, dice Seneca, gli assi temporali spaziali, nella nuova terra e nei nuovi orbes, dopo quella spedizione che ha violato il finito e il noto. E il mondo non ha più i molti volti, ma ne ha uno solo, e quindi non ha più un volto, riconoscibile da tutti i diversi. Ma torniamo al punto nodale, il male, dicevamo. Il male individuale di Medea e Fedra e il male cosmico di Giasone. Cur, perché il male? Le ultime battute di questa sublime lettura. E perché i buoni soccombono e i malvagi prevalgono? Perché Dio non si cura dell'uomo al pari del cosmo? Così ci ha lasciato il coro. È la riflessione filosofica, dove approda? Ha una teodicea che tutto razionalizza o un dualismo che nulla sana? Questo si chiede alla filosofia. Ma questa domanda è all'origine non solo della filosofia, ma anche della letteratura egiziana, babilonese, della letteratura. La domanda di Giobbe è all'origine della grande letteratura, del testo epico di Omero, del testo lirico di Teognide, del testo tragico di Euripide. La stessa letteratura latina arcaica la registra questa domanda come motivo originario. Ennio ci riferisce che di fronte alla battuta dell'attore in teatro sulla presenza del male del mondo e sulla concomitante assenza quindi degli dèi, dice che il teatro veniva giù letteralmente, il pubblico accompagnava queste battute con applausi fragorosi. Ma quella domanda interessa non solamente i filosofi, non solamente i letterati, ma quella domanda, come ci ricorda Leibniz, l'autore della Teodicea, mette in imbarazzo, dice, l'intero genere umano. Perché questa domanda non è solo oggetto di studio specifico e diurno, ma è domanda notturna di ognuno, è riflessione di ognuno. Tanti volti del male, vecchi e nuovi, personali e sociali, individuali e collettivi. L'assenza o la fine di un amore che ti segna per la vita. La sofferenza del bambino che fa dire a Ivan Karamazov, ma sei lo spettacolo del mondo, della bellezza del mondo, mi costa la sofferenza di un bambino, allora io restituisco a Dio il biglietto d'ingresso, quello spettacolo non mi interessa. La morte uguale per tutti, sapienti o idioti. La morte che è l'evento più quotidiano e più naturale, eppure il più anomalo e il meno accettabile. L'oppressione del giusto, del povero, dello straniero, a cui è affidata la terra. E poi c'è l'errore del popolo che si affida al capo peggiore, ritenendolo il migliore. E l'errore della civitas di cui ci parla Cicerone nel De Repubblica, 3.27, è l'abbaglio di chi scambia i cani con i lupi, i guardiani con i mastini della democrazia. Platone, Repubblica 416a. E poi c'è la miseria di una società dove non si muore più per l'altro, ma si muore a causa dell'altro. E poi c'è il male del grande olocausto e di tutti gli olocausti minori. E ognuno qui potrebbe allungare questo catalogo e declinare il proprio Ecclesiaste. Noi moderni alla ricerca impossibile, ma non disperata, delle acque di uno Stige che ci rendono invulnerabili come Achille, ci poniamo con le parole del poeta la domanda più antica del mondo. Non so perché da Dio si pretenda che punisca le mie malefatte e premi i miei benefattori. Quello che gli compete non è affare nostro, neppure affare suo probabilmente. Ciò che è orrendo è pensare l'impensabile. Che io debba ricevere il castigo neppure si discute. Resta oscuro se ciò accada in futuro oppure ora, o se sia già avvenuto prima che io fossi. Non che io intenda evocare l'esecrabile fantasma del peccato originale. Il disastro fu prima dell'origine, se un prima e un dopo hanno ancora un senso. Ma allora che la felicità, come diceva Flaubert, che sia un'ossessione o un mito inventato dal diavolo per farci disperare? Io preferisco un'altra domanda, più facile per un filologo classico almeno. E la domanda è questa. Quale salvazione, quale via d'uscita proponeva la classicità di fronte a questo perché? Perché il male? Sostanzialmente due erano le vie. Da un lato abbiamo la soluzione provvidenzialistica che prevedeva un Deus curiosus, un Dio premuroso, pieno di cura nei confronti dell'uomo, che a tutto provvede e tutto giustifica. Secondo tale concezione il male non c'è, il male non è tale, il male è solo apparente perché nell'economia del tutto, dell'insieme, a ben vedere, è recuperato nel bene, perché c'è la provvidenza che tutto spiega. Come nella commedia, certe battute, dicono gli autori stoici, prese da sole sono insignificanti o addirittura controproducenti, però all'interno del contesto sono utili e spiegabilissimi. Così sono per il male, un accidente, però nell'economia del tutto si spiega e ci sta. Dall'altro c'è la soluzione antiprovvidenzialistica, per la quale Dio non si cura del mondo. Il Deus è incuriosus, non si cura del mondo. Prova ne è che ci sia un Deus incuriosus, prova ne è che il cosmo e l'animo umano sono in disordine, il disordine cosmico e etico, la natura di voler matrigna. Cosa dice Lucrezio? Quale provvidenza? Non vedete il bambino come nasce nudo e bisognoso? Non vedete l'alfa e l'omega che racchiudono la vita tra un vagito e un funerale? E poi gli dèi. Quali dèi? I fulmini cadono sul tempio, Giove farebbe cadere i fulmini sui propri templi, eccetera. Tutta questa polemica antiprovvidenzialistica. Sono due soluzioni che rispondono a due opposte visioni del mondo, quelle idealistiche e spiritualistiche, di matrice platonica, stoica e poi, per un certo verso, cristiana, e quell'altra, meccanicistica e materialistica, di segno atomistico, epicureo e scientifico. Con poi, secondo alcuni autori, soprattutto il Farrington inglese, con un precipitato politico e ideologico che non sto adesso a dire. E Seneca? Seneca, filosofo, conosce bene l'obiezione degli avversari, soprattutto Epicurei, che gli diceva, ma se Dio c'è, perché il male? Se c'è la provvidenza, perché l'uomo soffre? Seneca, di fronte a questa vera e propria accusa, cosa fa? Scrive un dialogo, De Providentia, sulla provvidenza, nel quale dichiara farò l'avvocato di Dio, causam deorum agam, io farò l'avvocato di Dio, voi lo accusate, io lo difendo, quali sono i capi della difesa? Sono questi. Il dolore e la sofferenza non sono mali perché da un lato mettono alla prova la capacità di sopportazione, la pazienza del saggio, del sapiens, e dall'altro testimoniano addirittura il contrario, la predilezione di Dio. Cosa volete? Che il comandante mandi per una spedizione difficile gli imbelli, i fannulloni, gli incapaci, scegli i migliori. Ecco, Dio per le prove sceglie i migliori. Il saggio con questa sua capacità di sopportazione, con questa sua pazienza, cosa fa? Volge in felicità il dolore, in situazione favorevole all'avversità, in bene il male. Una soluzione tutta interiorizzata, tutta razionalizzata, tutta autonoma, volontaristica, titanica, proprio dell'etica stoica. Per cui il sapiens si salva e si salva da solo, ricorrendo in casi estremi anche il suicidio e dimostrando così di essere superiore perfino a Dio, perché lui è possibile ciò che a Dio non è consentito, né il suicidio né la sofferenza. Per questo, per Seneca, Catone il suicidio è il campione, è il migliore di tutti, è il modello di tutti, è il più grande. Questo Seneca filosofo e Seneca tragico, torniamo sempre a questo core, non riusciamo a rimuoverlo. Seneca tragico non trova la risposta, non trova il poiché, il quia, ma piuttosto come Giobbe sembra restarsi alla domanda, al perché, al cur. Passando dal piano teorico e impersonale del dolore a quello individuale e interiore della colpa, la dottrina senecana malcela come un tallone d'Achille, un anello che non tiene, una trama malamente ordita. Sembra addirittura che qui Seneca dismetta gli abiti del difensore di Dio e indossi piuttosto quelli dell'accusatore. L'abbiamo sentito gridato poco fa. Cur hominum nimium securus habes. Perché sei così lontano dagli uomini? È stato ben detto, quando gli dèi non c'erano più e Cristo non ancora, tra Cicerone e Marco Aurelio c'è stato un momento unico in cui è esistito l'uomo, solo. L'uomo senecano è solo e titanico, non sembri strano qui, al pari di quello lucreziano, entrambi hanno il volto rivolto all'insù, verso il cielo, il primo per chiedere spiegazioni a Dio, il secondo per bestemmiarlo. Seneca tragico non invoca più la soluzione collaudata della filosofia stoica, né d'altra parte lo soccorre la soluzione nuova del cristianesimo, la quale accanto all'uomo presupponeva Dio, accanto all'abisso del peccato e al mistero del male, alla profunditas iniquitatis, se lo vogliamo dire con Agostino, o al mysterium iniquitatis, se lo vogliamo dire con San Tommaso, contempla la posizione cristiana accanto all'abisso del peccato, al mistero del male, contempla l'abisso della grazia e il mistero della fede, la profunditas gratiae e il mysterium fidei. Una prospettiva inconciliabilmente altra, la quale al Dio impassibile stoico, al Deus impatiens, un Dio che non può soffrire, al Theos apatzes, al Dio impassibile stoico, sostituiva la visione cristiana il Dio sofferente, il Deus patiens, il Dio sofferente dallo scandalo della croce. Per questo, secondo Agostino, non Catone ma Giobbe il più grande. E Agostino poi intesserà tutta una polemica sull'elogio del suicidio di Catone. Per Seneca era il rappresentante massimo della pazienza Catone, della capacità di sopportazione perché ha avuto coraggio di suicidarsi. Agostino disse, ma che pazienza, se avesse avuto veramente pazienza, la pazienza di primo grado, avrebbe accettato la vita e non la morte, perché è più facile morire, lasciarsi morire che vivere. Prospettiva della ragione, quella senecana, caratterizzata dal moto ascendente monologico del sapiens, solitaria, titanica. Prospettiva della rivelazione, quella cristiana, caratterizzata dal moto discendente, dialogico, tra creature e creature. Tra le due prospettive sta, per così dire, come sulla soglia, la domanda di Boezio, problematicamente definito ora ultimo dei pagani, ora primo dei cristiani, il quale proprio a partire dal coro della Fedra cerca di conciliare fede e ragione per tentare una risposta al perché di Seneca.